Martedì 10 ottobre, un benvenuto da parte di Alessio Nannini a Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole superiori che aderiscono al progetto Zainet. E nel salutare Simona Neri qui al mio fianco, ricordo a lei e agli ascoltatori il proverbio di oggi: con i quarti di luna cambia tempo e fortuna.
Zainet, lo ricordiamo, è la rivista che trovate ogni mese nel vostro istituto. E noi vi ricordiamo anche dove potete ascoltare Radio Zainet: sul canale satellitare Radio Zainet, cioè sulla frequenza 11.200 MHz, e poi ad Aosta su Radio Monterosa, Torino Radio Antena 1 e Radio Bequita, Alessandria e Tortona Radio Pieve, a Sanremo Radio Flash Liguria, a Varazze e Savona Radio Skylab, in Toscana su Radio Flash, Radio Activity, Radio New Sound e Basilicata Radio 2 in Basilicata, a Roma su Radio Meridiano 12, finita a Savona su Radio Savona Sound, dalla quale noi ci colleghiamo subito, e per noi lì c'è il nostro Alessandro.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, come state?
Tutto bene Alessandro, allora presentaci subito l'ospite che hai in studio.
Ho con noi Chiara, benvenuta Chiara.
Grazie mille, ciao ragazzi.
Allora, con Savona ci torneremo a collegare più avanti. Un saluto naturalmente anche a Marcello Prisco, che insomma si agita in regia, e a cui diamo la linea per un brano musicale, Simona.
Sì, prima di addentrarci nell'argomento di oggi, ascoltiamo insieme Francesco De Gregori con Piano Bar.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Uno scudo bianco in campo azzurro è la sua fotografia. Chiunque lo conosca bene può chiamarlo senza offesa, uomo di poca malinconia. È un pianista di piano bar, vende a tutti tutto quel che fa. Non sperare di farlo piangere, perché piangere non sa. Nella punta delle dita poco jazz, poche ombre nella vita. Solo un pianista di piano bar che suonerà che lo vuoi sentire, non ti deluderà. Solo un pianista di piano bar che suonerà che lo vuoi seguire, non ti disturberà. Questo strano tipo di bambina vuole la compagnia, la risata forte, l'amicizia a cena, ama se stesso senza allegria. È un pianista di piano bar, è un poeta di varietà. Non cercare di vederlo piangere, perché piangere non sa. Nella punta delle dita poco jazz, poche ombre nella vita. Solo un pianista di piano bar che suonerà finché lo vuoi sentire, non ti disturberà. Solo un pianista di piano bar che canterà.
Bentornati a Radio Zainet. Nel frattempo ci ha raggiunto in studio la nostra Noemi.
Ciao a tutti.
Studentessa di Scienze della Comunicazione alla Sapienza di Roma.
E con Noemi oggi parleremo delle misure della finanziaria in materia di alcol. Commenti positivi vengono sia dai rappresentanti del governo che da rappresentanti dell'opposizione. Qualche perplessità in realtà è stata sollevata dalla Federazione dei Pubblici Esercizi. Nel corso della trasmissione naturalmente valuteremo i pro e i contro di queste iniziative. Nel frattempo ascoltiamo la scheda preparata dalla nostra redazione.
La nuova filosofia della finanziaria, almeno per ciò che riguarda la salute, trascina con sé due novità legate al principio della prevenzione. Viene innalzato da 16 a 18 anni il limite di età per vendita e somministrazione di alcolici nei locali pubblici, inclusi bar, ristoranti e discoteche. Poi è allargato alle 24 ore a tutte le bevande con i gradi il divieto di mescita e vendita nelle aree di servizio in autostrada, attualmente in vigore dalle 22 alle 6 del mattino e solo per i superalcolici. La doppia iniziativa sarà applicata a partire da gennaio 2006 e si fonda sugli ultimi dati relativi al consumo di bevande che possono dare alla testa. 7 milioni di italiani consumano una quantità di alcol considerata a rischio e circa 800.000 ragazzi sotto i 15 anni dichiarano di concedersi spesso e volentieri dei bicchieri di birra, vino e liquori.
Bene, Simona, vogliamo aggiungere qualcosa già al contenuto della scheda?
Sì, possiamo dare alcuni dati. Sono 7 milioni gli italiani che consumano una quantità di alcol considerata a rischio, lo rivela l'Osservatorio dell'Istituto Superiore di Sanità, mentre gli adolescenti che consumano alcolici sono 800.000 sotto i 15 anni.
Insomma, sono dati che alla maggior parte di noi risultavano un poco oscuri, anche perché se si parla di allarme giovani, ma noi quando sentiamo allarme giovani pensiamo sempre ad altre cose. Allora volevo chiedere proprio a Noemi, visto che non solo la nostra attenzione, ma in genere quella dell'opinione pubblica tende a mettere in secondo piano l'alcol rispetto magari, non so, al consumo di droghe, poi si scopre invece che i rischi maggiori si corrono proprio magari abusando del bicchiere.
Ma in effetti, per quanto riguarda l'alcol, personalmente credo che la situazione andasse regolamentata a livello giuridico. Il problema è che in Italia, come al solito, si tende a esagerare o in un senso o nell'altro. Questa legge, dal punto di vista mio, è troppo restrittiva, insomma è eccessivo vietare addirittura a tutti gli esercizi pubblici la vendita di bevande alcoliche in orari notturni. D'altro canto, certo, è pur vero che i giovanissimi, anche più giovani di 15 anni, spesso fanno uso e abuso dell'alcol. Insomma, andrebbe regolamentata però in una maniera decente. Col proibizionismo, si sa, non si ottiene nulla.
Sì, questo del proibizionismo poi è un aspetto che snoccioleremo meglio nel corso della trasmissione. Io volevo nel frattempo spostarmi a Savona per capire se lì hanno una percezione un po' più, complessa del problema che riguarda i giovani e l'alcol. Alessandro.
No, guarda, io concordo con Noemi, giusto? È
sì.
Il nome? Esatto. Cioè, in effetti, insomma, è un po' troppo restrittivo, anche perché comunque dobbiamo tenere conto che, voglio dire, la maggior parte dei locali aperti di notte, insomma, guadagnano esclusivamente per quello. Però, d'altro canto, insomma, mi dirai, anche 15 anni non è giusto che poi bevano di notte. Volevo sapere tu, Chiara, invece cosa ne pensavi.
Ma sinceramente io dubito che queste regole vengano poi veramente rispettate, perché non posso credere che nei locali pubblici davvero si rifiutino di vendere le bevande. Lo so che ci saranno sicuramente delle multe per chi lo farà, però sono sicura che troveranno qualche mezzuccio per acquistarli lo stesso.
Anche perché, voglio dire, se non li acquista lì li comprano al
supermercato, esattamente. Quindi
indietro.
Secondo me il problema si può arginare, ma fino a un certo punto.
Sì, riprendiamo allora la parola qui da Roma. Simona, tu volevi chiedere aspetto di questo problema a Noemi.
Volevo chiedere a Noemi che tipo di cultura c'è secondo te del bere qui da noi rispetto per esempio ad altri paesi anglosassoni o centroeuropei. Si tratta di una pratica per consumare in allegria con gli amici, in compagnia, oppure è una fonte di qualche malessere?
Ma in realtà credo che in Italia, per come siano attualmente le cose, sia all'inizio magari una fonte di divertimento, si ride, si scherza e si beve la sera quando si esce. In realtà credo che poi a monte ci sia comunque una sorta di infelicità collettiva per la situazione in cui si trova il paese, per altri alla fine problemi più grandi come non trovi il lavoro, non sai che fare nella vita. Alla fine si esci, bevi e magari da un drink, insomma, poi si passa sempre a livelli più alti. D'altronde lo vediamo anche appunto dai dati sui giovani, ma anche sui meno giovani dell'alcolismo in Italia.
Allora, siamo in collegamento con l'ospite di oggi, si tratta del dottor Enrico Tempesta, che è presidente del comitato scientifico dell'Osservatorio Permanente Giovani e Alcol. Buongiorno e benvenuto qui a Radio Zainet.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, dottor Tempesta, noi stiamo un po' approfondendo il problema che riguarda i giovani e l'alcol. Abbiamo parlato di una cultura italiana forse differente da quella magari anglosassone. Che quadro c'è in Italia? È davvero così allarmante il problema al punto da introdurre delle misure nella legge finanziaria?
Ma il problema è in effetti in crescita e può essere preoccupante. A parte le misure anche la validità poi dei risultati che possono ottenersi. Credo che vada un po' esaminato con attenzione, senza generalizzazioni, perché in effetti è un fenomeno complesso ed è un fenomeno che si innesta in una modalità di consumo delle bevande alcoliche che è molto diversa da quella dei paesi nord europei. Allora, per brevità, dobbiamo distinguere quello che è il problema dell'abuso di alcol tra gli adolescenti, e questo è un problema crescente e preoccupante, rispetto a quello che è un problema di consumo dell'alcol nei giovani adulti. Sono due modalità diverse, due contesti completamente diversi. Per quello degli adolescenti, indubbiamente l'uso dell'alcol è un po' un'integrazione di quelli che sono i cocktail che i nostri adolescenti usano per stravolgersi, diciamo, per creare quel clima di tenersi fuori, no? Di sperimentare da una parte il rischio, da un'altra parte quella di in qualche modo colmare certe ansie o angosce adolescenziali. Quindi l'alcol è un po' una parte del problema. Il vero problema sono quali sono i bisogni di questi adolescenti, che non è che siano poi tantissimi, però rappresentano una fascia sempre più in crescita, ed è una fascia che esprime che cosa? Una vulnerabilità sia biologica che in qualche modo psicologica, che fa riflettere e deve far riflettere. Diverso è il concetto del bere nei giovani adulti. Pronto?
Sì, l'ascoltiamo.
Ecco, dei giovani adulti, dove in qualche modo il problema è più articolato. Indubbiamente rispetto a quello che è una riduzione dei consumi di alcol pro capite che abbiamo assistito negli anni passati nella popolazione generale, i giovani adulti sono quelli che in qualche modo stanno aumentando un po' i consumi di bevande alcoliche e aumentano anche gli eccessi, cioè in qualche modo quelli che gli episodi di eccedenza alcolica. Questo è legato a vari fattori, prima di tutto il bisogno di socializzare dei giovani e quindi lo stare insieme, che è fisiologico da una parte, dall'altra parte anche la grossa disponibilità economica che cominciano ad avere molti giovani, specialmente in certe fasce d'Italia, in certe zone dove i giovani entrano subito rapidamente nel mondo del lavoro e hanno una disponibilità economica che gli consente di in qualche modo tenere degli atteggiamenti di imitazione degli adulti, ma con in effetti tutta la mancanza di esperienza e di autocontrollo. Ecco, questa è la situazione.
Professor Tempesta.
Sì.
Professor Tempesta, Noemi ha una domanda per lei.
Sì. Dunque, senta, salve, innanzitutto io mi sono sempre chiesta, ma come mai, ad esempio, per quanto riguarda il fumo, che è sicuramente nocivo, c'è sempre stata una regolamentazione al punto che sui pacchetti scrivono nuoce gravemente alla salute e non vengono ovviamente pubblicizzati sulla televisione, mentre l'alcol, che fa molto più male, cioè di cirrosi epatica si muore in pochi mesi, insomma, non serve fumare per anni e anni. Insomma, mi sono sempre chiesta come mai eppure l'alcol viene pubblicizzato tranquillamente senza problemi.
Ecco, credo che ci sia un problema tecnico con il dottor Enrico Tempesta. Allora magari lanciamo un brano, Simona, così diamo tempo di ripristinare la linea.
Il brano è di Jeff Buckley.
Grace.
Zainet, la scuola che fa radio.
To fly me away. Oh, it's my time coming. I'm not afraid to die. She cries to the clicking of
La voce di Jeff Buckley, un cantante americano che è scomparso prematuramente, tra l'altro, proprio perché è annegato nel fiume Mississippi in stato di ebbrezza. E Noemi, tu prima del, appunto, del brano di Jeff Buckley hai fatto una considerazione.
Sì, dunque chiedo anche a voi a questo punto se non vi sembra strano che le sigarette, sicuramente nocive, sono sempre state vietate e ovviamente non vengono pubblicizzate in televisione o altrove, mentre l'alcol viene addirittura appunto pubblicizzato sul mezzo più visto da tutti.
Ecco, io girerei questa riflessione anche a Savona, parlando poi, mettendo anche un altro elemento di discussione, cioè quello del proibizionismo. Perché anche per sapere se gli stili di vita si modifichino o no, proprio proibendo magari alcuni comportamenti. Alessandro?
Ne dubito fortemente, anche se in realtà concordo con quello che dicevate voi da Roma. In effetti, insomma, non si promuovono più le sigarette, perché promuovere, insomma, l'alcol, che comunque è lo stesso nocivo. Tu, Chiara, come la pensi?
Ma secondo me comunque l'incremento dell'uso dell'alcol è sicuramente un fattore generazionale, visti anche comunque i dati che segnano l'aumento di consumo da parte dei giovani. Si potrebbe, secondo me, arginare il fenomeno, però vietando di vendere alcolici sicuramente nei supermercati o comunque in generale nei posti dove il controllo è nettamente inferiore, appunto nei supermercati dove chiunque può comprare quello che vuole. Però rimarrebbe comunque la discrezione poi dei barman e dei gestori dei locali pubblici, perché secondo me poi comunque venderebbero lo stesso. Cioè, non penso che si faccia dare la carta d'identità ad un ragazzo per vedere se è maggiorenne o no, per dare comunque un alcolico. Quindi alla fine proibizionismo sì, però dipende in che...
Insomma, la penso anch'io come la pensi tu. È una cosa, insomma, così, che può andare bene come no, anche se secondo me l'istruzionismo, insomma, è la cosa migliore poi.
Certo.
Sì, ma poi, ecco, riguardo
a voi.
Riguardo al proibizionismo, si sa che insomma storicamente non ha mai portato da nessuna parte. Abbiamo visto insomma qualche tempo fa con la legge antidroga, non è che facendo la legge sulle droghe i giovani o i meno giovani o chiunque sia abbia smesso di farne uso. Certo, sicuramente è più alto l'allarmismo, ma ciò non argina il fenomeno.
Io devo dire che mi associerei anche a una, come dire, non proprio una critica, ma insomma un'osservazione che è stata fatta da Eddie Sommariva, che è direttore generale della Federazione dei Pubblici Esercizi, che comunque ha fatto notare due particolari, cioè che a volte magari sono gli stessi genitori che possono ordinare ad esempio del vino per i propri figli, e soprattutto anche della difficoltà pratica di magari mostrare un documento che appunto dimostri l'età in un locale che sia molto affollato.
Sì, in effetti, non so, quando la sera si va in discoteca, insomma, è difficile, vuoi per la confusione o per appunto per la tantissima gente, è praticamente impossibile che chiedano a chiunque il documento.
Prima di salutarci e di chiudere questa puntata, noi saliamo sulla nostra macchina del tempo musicale con il flashback di oggi, per ricordare cosa è successo il 10 ottobre del 1976. Sentiamo.
Dedicato alla musica. Ragazzi, ma se vi diciamo Gabba Gabba Hey, a cosa pensate? Sì, pensiamo naturalmente ai Ramones. È uno dei componenti della tranquilla famigliola newyorkese, questo fine settimana ha compiuto gli anni. Stiamo parlando del chitarrista Ramon Johnny, che è arrivato alla veneranda età di 25 anni. Tanti auguri Johnny, noi adesso ci spariamo Sheena is a Punk Rocker, loro sono i Ramones.
Well, the kids are all hopped up and ready to go. They're ready to go now. The guys that surf are totally going to the discotheque.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la grande storia del rock. Avete appena ascoltato Sheena is a Punk Rocker dei Ramones, i primi veri punk e forse anche gli ultimi. Melodie semplici e selvagge, testi demenziali e ritmo a velocità della luce. Meno intellettuali di Patti Smith, Television e Talking Heads, con cui condividevano la leadership della scena newyorkese della seconda metà dei 70, hanno abbattuto le convenzioni del rock dall'interno, rimanendo il punto di riferimento di più generazioni di musicisti. E il loro insensato motto, Gabba Gabba Hey, è diventato l'urlo liberatorio di una generazione. I Ramones vengono alla luce nel 1974 dalle parti di Forest Hills, nel quartiere di Queens, New York. La prima formazione è un trio, Joey Ramone, Johnny Ramone e Didi Ramone. Il manager è Tom Hardley, e cioè Tommy Ramone. Un cognome per tutti come in una famiglia bizzarra. Jeans strappati e giacche di pelle in omaggio ai greaser rocker degli anni 50 e il look è fatto. Il 1976 è l'anno di Sheena is a Punk Rocker, il leggendario singolo che rimarrà nella storia del rock. Nel 1996 i Ramones, quelli che hanno inventato il punk, annunciano lo scioglimento definitivo esattamente 20 anni dopo la pubblicazione del loro primo album, entrando nella Rock and Roll Hall of Fame e nella leggenda della musica.
durante l'esecuzione del brano la nostra Noemi muoveva freneticamente la gamba. Hai apprezzato il nostro flashback di oggi?
Sì, sicuramente insomma il brano mi è piaciuto, come insomma poi in generale il gruppo dei Ramones. All'epoca però ricordo furono molto criticati dai cugini inglesi in patria, che sostenevano di essere loro i progenitori del punk, della vera punk music.
Sicuramente è notissima la cover, la versione cover di Joey Ramone di What a Wonderful World, che tra l'altro fu di Louis Armstrong, che fu inserita anche da Michael Moore a chiudere il film Fahrenheit 9-11, se non ricordo male. Alessandro Savona, conoscevi i Ramones o Joey Ramone?
Sì, li conoscevo, anche se in realtà insomma non è che li abbia mai seguiti moltissimo, però mi piaceva di loro molto il loro look, ecco, quello era veramente spaziale. Invece vedevo anche che lei si muoveva, la nostra Chiaretta davanti.
Sì, è vero, mi muovevo, non è un genere che amo in particolare, ecco, non è il massimo. Preferisco Patti Smith, che ho sentito che la scheda è stata citata, ovviamente, però insomma sono grandi e sicuramente non hanno predecessori, nel senso che i Blink 182, per fare
in confronto,
un esempio,
sono nulla.
Assolutamente.
Assolutamente, sì, concordo anch'io e ripasso la linea a voi.
Sì, Alessandro, noi ci salutiamo perché siamo giunti al termine di questa trasmissione dedicata all'alcol, e tra l'altro potremmo anche tracciare un ideale ponte tra i Ramones e l'alcol, Simona.
Perché lo chiedi a me?
Beh, perché ti presupponevo esperta, allora la giro a Noemi.
Beh, ma oddio, personalmente credo che si possa associare l'alcol alla maggior parte delle band rock anni 70, ma anche odierne, insomma.
E non solo l'alcol, forse.
Non solo l'alcol. Allora, noi ricordiamo che domani l'argomento di Radio Zainet saranno le nuove frontiere di internet. Ci occuperemo non soltanto di blog, ma anche di YouTube, che è stato proprio recentemente, oggi stesso, venduto per una cifra esorbitante a google.com, lulu.com, che è una casa editrice prettamente online. Insomma, una bella puntata che ci riporta un po' al, non so, guardando al futuro.
E guardando il futuro, noi intanto salutiamo la nostra Noemi, studentessa di scienze della comunicazione qui a Roma La Sapienza.
Ciao!
E ricordiamo i nostri siti www.zai.net e www.radiozainet.it.
Non ci resta dunque che augurarvi un buon pomeriggio.
A domani!
You're the